Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Almeno 12 morti ed oltre 20 dispersi in Spagna per l'incendio di vaste proporzioni che sta colpendo l'Andalusia. Una canicola che non dà tregua in Francia, attivato per la prima volta il piano d'azione caldo estremo. Lascia la magistratura vallesana una delle tre procuratrici nell'inchiesta su Cromontana, non è chiaro se verrà sostituita. Oramai è definitivo, la Francia non parteciperà ai costi per la sicurezza in Svizzera a margine del G7 di Evian. Furie rosse contro diavoli rossi, oggi il secondo quarto di finale del mondiale tra Spagna e Belgio. Il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio che sta divampando nella regione di Almeria, nel sud della Spagna, è pesantissimo, con almeno 12 morti accertati, fra questi alcuni turisti britannici e belgi, molti intrappolati nelle loro auto mentre cercavano una via di fuga. Le autorità segnalano anche 23 persone di cui non si ha notizia. Gli aggiornamenti da Madrid con Giulia Danieli.
Oltre 200 vigili del fuoco, mezzi aerei e i militari dell'unità di emergenza stanno lottando contro le fiamme, alimentate da forti venti e temperature altissime. I primi testimoni hanno indicato come possibile causa dell'incendio la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca, anche se ad adesso non c'è ancora una conferma ufficiale. L'incendio in Andalusia si inserisce in un inizio d'estate caldissimo che sta mettendo a dura prova il paese. Nei giorni scorsi anche la regione della Catalogna è stata colpita. Sono stati bruciati oltre 20.000 ettari a pochi chilometri dalla Costa Brava e nonostante il piano incendi presentato dal governo lo scorso maggio sia stato definito come il più grande dispiegamento di forze statali mai realizzato in Spagna, secondo i dati del sistema europeo Copernicus aggiornati a inizio luglio, la Spagna è il paese dell'Unione Europea più colpito dagli incendi in questa prima metà dell'anno, registrando circa il 40% di tutta la superficie bruciata nell'Unione Europea e dall'inizio del 2026 a oggi sono già andati in fumo più di 50.000 ettari di terreno, una cifra nettamente superiore rispetto alla media dello stesso periodo negli anni precedenti.
Ora in Francia, con il paese che si prepara un altro fine settimana di temperature estreme, predisponendo un piano d'azione che non aveva mai attivato in precedenza. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Una nuova ondata di calore straordinaria si abbatte sulla Francia. Questa volta però il governo francese risponde con delle misure altrettanto straordinarie. Parigi ha annunciato questa mattina che entra in vigore per la prima volta il piano di emergenza ORSEC, un piano ideato dal governo dopo la prima ondata di calore, quella del mese di giugno, per gestire al meglio un'estate che si preannuncia come particolarmente calda. Il piano d'urgenza permette ai prefetti di coordinare al meglio tutte le risorse esistenti per far fronte alla situazione climatica. In pratica, questo vuol dire installare ed attivare centri per accogliere chi ne ha bisogno in luoghi freschi, pubblici ed accessibili, con un minimo di servizi essenziali e controlli sanitari rinforzati. L'obiettivo è chiaro ed è quello di evitare nuove vittime, in particolare tra le persone più vulnerabili, sole, anziane. Durante l'ondata di calore del mese di giugno in Francia si sono registrate oltre 2.000 morti in più rispetto alla media. Una gran parte delle vittime sono morte in casa. Questo piano è sicuramente un primo passo, ma potrebbe non bastare. L'Alto Consiglio per il Clima ha avvertito il governo francese che le sue politiche sono insufficienti per adattarsi al cambiamento climatico. Secondo il rapporto, le infrastrutture e l'organizzazione stessa del paese sono basati su un clima che non esiste più. 24 dipartimenti saranno in allerta rossa a partire da domani, mentre 9 sono già in stato d'allerta massima questo venerdì.
Intanto in Svizzera è stata prolungata l'allerta canicola di grado 3 oltre San Gottardo fino a giovedì sera, nel Ticino centrale e meridionale, così come nel basso Moesano, l'allerta fino a venerdì prossimo e, come indica una nota di Meteo Svizzera, un ulteriore prolungamento non è da escludersi, così come il passaggio al livello 4 per alcune regioni. Le temperature massime saranno tra 31 e 35 gradi con punte localmente fino a 30 37-38 nella prima metà della prossima settimana. L'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana perde una delle sue figure di rilievo. Come rivelato da RTS, una delle tre procuratrici lascia infatti per la fine dell'anno il Ministero Pubblico del Canton Vallese. Le dimissioni sorprendono gli avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati, che temono un rallentamento delle indagini. Anna Riva.
Sei righe, non una di più, dice a malapena l'essenziale l'email delle tre procuratrici agli avvocati delle famiglie delle vittime e degli indagati coinvolti nel dramma delle Constellation. La notizia in essa contenuta però va ben al di là di una manciata di parole. Una delle tre procuratrici che indagano sull'incendio del 1 gennaio lascerà infatti il 31 dicembre il Ministero Pubblico Vallesano per dedicarsi a una nuova opportunità professionale. L'inchiesta sarà così condotta fin da subito dalle due magistrate restanti, di cui una è la procuratrice aggiunta del cantone. Non si specifica se a medio termine sia previsto il coinvolgimento di una terza figura in sostituzione della partente. Raggiunti dai colleghi RTS, alcuni avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati si dicono sorpresi della notizia e si augurano che questa non si ripercuota sui ritmi dell'inchiesta. Inchiesta che, lo ricordiamo, era stata inizialmente condotta da una sola procuratrice. La pressione di diversi addetti ai lavori, ma anche dell'opinione pubblica, aveva però portato a un repentino cambio di rotta. La procuratrice generale vallesana, Beatrice Piu, aveva allora assegnato le indagini alla procuratrice aggiunta, alla quale erano poi state affiancate le due colleghe.
Tre settimane dopo la sua conclusione finisce anche la controversia relativa ai costi per la sicurezza. Parliamo del vertice del G7 di Evian con la Francia, che non rimborserà nulla alla Svizzera. I due paesi non hanno infatti trovato un accordo sui circa 30 milioni di franchi stimati come costo dalla Canton Ginevra e dalla Confederazione. Da Berna, Alessio Veronelli.
Non certo una gran sorpresa, anche se una minima speranza c'era. La Francia aveva proibito manifestazioni a margine del G7 a Evian e dintorni, manifestazioni ricadute poi su Ginevra, dove ci sono anche stati degli scontri. Le autorità elvetiche, già prima del vertice, avevano fatto pressione per una partecipazione ai costi, come confermato dal presidente della Confederazione Guy Parmalin ai colleghi di Radio SRF.
Ich weiß, dass es nicht so einfach ist.
So che non è semplice, ma ora bisogna trovare una soluzione per i costi relativi alla sicurezza del vertice. È importante.
Und für die Sicherheit, das ist unbedingt wichtig.
Trattative Berna a Parigi che sono invece fallite, come confermato per iscritto dal Dipartimento federale degli affari esteri.
Svizzera e Francia non sono riuscite a trovare un accordo su una ripartizione dei costi per la sicurezza.
Sicurezza che da parte elvetica aveva previsto la mobilitazione a Ginevra di agenti di polizia di diversi cantoni e circa 4.000 militi per controlli rinforzati alle frontiere. Costi stimati circa 30 milioni di franchi per il cantone, probabilmente in parte sostenuti dalla Confederazione, ma come detto non dalla Francia, con la quale i colloqui proseguiranno, aggiunge il Dipartimento Affari Esteri, senza però grandi speranze. Piccola consolazione il fatto che il presidente della Confederazione Guy Parmalin, su invito della Francia, abbia partecipato alla cena riservata ai capi di Stato dei paesi del G7.
L'arresto di una manifestante a Lucerna nel 2020 è stata una misura sproporzionata. Il Tribunale federale, con una sentenza odierna, dà ragione alla donna ex gran consigliera che aveva fatto causa. In particolare ha giudicato inopportune le svestizioni durante l'esame corporale e la detenzione durante l'intera notte prima di interrogarla. Laura Dick.
La 65enne era stata arrestata il 30 maggio 2020 durante una manifestazione contro le misure imposte per contenere la pandemia di coronavirus. L'evento non era stato autorizzato, lei si era opposta ad un controllo di polizia ed era scattato un arresto provvisorio. Durante il trasporto verso la stazione di polizia, la donna aveva anche morsicato una poliziotta. Arrivati in centrale, la manifestante era stata sottoposta a un esame corporale con svestizione completa ed era stata liberata solo alle 11 del mattino successivo. Il Tribunale federale riconosce che l'esame corporale era sproporzionato, viola il divieto di trattamenti degradanti e lede la libertà personale, come pure la sfera privata dell'interessata. Questo tipo di esame senza vestiti è giustificato solo se si sospetta che la persona arrestata sia in possesso di oggetti pericolosi nascosti. Nessun indizio suggeriva queste ipotesi. Inoltre, anche la detenzione notturna, secondo il tribunale, lede la libertà di movimento. Lo scopo era interrogarla, ma ciò sarebbe avvenuto solo 20 ore più tardi. Per il tribunale non è chiaro perché non potesse essere liberata e citata a comparire il giorno successivo all'arresto. La donna riceverà quindi un indennizzo di 1.000 franchi per torto morale. Il tribunale, nella sua decisione, ha comunque tenuto conto del comportamento della donna durante l'arresto, giudicato inappropriato.
Arterie molto frequentate, ma anche attese ai semafori o ancora forti accelerazioni. Il traffico è fonte di rumore e allo stesso tempo di disagio per chi vive vicino ad una strada. Per ridurre il problema, l'ENPA, il Laboratorio Federale di Prova dei Materiali e di Ricerca, ha lanciato un nuovo progetto di ricerca. La raccolta dei dati ai quali lavorare si è svolta nel Canton Argovia. Sentiamo altri dettagli con Manuele Ferrari.
500 metri della Luzerner Straße a Mehrenschwand e altrettanti sulla Landstraße a Niederwil, in entrambi i casi fuori paese. Su questi due tratti di strada i ricercatori dell'ENPA hanno installato temporaneamente 16 microfoni per misurare il rumore emesso dai veicoli e poi via uno dopo l'altro. Auto elettriche, auto a motore in fase di accelerazione, frenata e velocità costante, più volte con svariati tipi di copertoni. Nell'arco di 2 settimane sono diverse centinaia le misurazioni effettuate. Raccogliamo anche informazioni sulle caratteristiche dell'asfalto, spiega i microfoni di SRF Reto Pierena, responsabile del team di ricerca acustica ambientale dell'EMPA. Parliamo di dati relativi alla struttura della pavimentazione e alla sua capacità di assorbire, rispettivamente riflettere il rumore. I dati raccolti verranno ora analizzati, i risultati sono previsti tra un anno e dovrebbero fornire informazioni utili per ridurre il rumore causato dalle auto sulle strade svizzere. Prime indicazioni sono però già emerse durante i test sul campo. A bassa velocità e durante le accelerazioni le auto elettriche sono leggermente meno rumorose di quelle a combustione, spiega l'esperto. Superato un certo limite, invece, ciò che si sente è il rumore causato dai copertoni e non si notano più differenze. E questo malgrado le auto elettriche siano generalmente più pesanti di quelle con il motore a scoppio. Dati che confermano test svolti negli scorsi anni. A rappresentare un problema soprattutto nelle città sono poi i cosiddetti autoposer, individui che vogliono farsi notare con il loro veicolo generando rumore inutile.
Ma kann natürlich auch Elektroauto mit Lautsprecher ausrüsten.
Le auto elettriche si possono equipaggiare con amplificatori e altoparlanti. Queste persone, conclude Reto Pieren, anche con questo tipo di motorizzazione saranno sempre comunque in grado di fare baccano.
In Ticino sono state comunicate le nuove regole per chi intende avere un cane. A spiccare è l'obbligo per i futuri detentori di frequentare un corso teorico. Le modifiche della legge sui cani entreranno in vigore il 1 settembre. Alla Melchionda.
Non importa se un alano o un chihuahua, per i futuri nuovi proprietari di cani non sono previste eccezioni di razza, età o provenienza dell'animale. A dover sottostare al corso 2 lezioni teoriche da 3 ore l'una, al costo di 120 franchi, saranno coloro che intendono avere un cane per la prima volta o che non ne hanno avuto uno negli ultimi 10 anni. La veterinaria cantonale aggiunta Chiara Menegatti ci spiega le finalità del corso.
Il senso è quello di fornire le informazioni necessarie per fare questo passo con le dovute consapevolezze, quindi prevenire problematiche di protezione degli animali, problematiche di sicurezza pubblica quando un cane tenuto a dei disagi può diventare aggressivo e prevenire problematiche ad esempio all'importazione, quindi di ordine sanitario.
Un aspetto che può apparire problematico è legato al fatto che non si riconoscano né documenti, passaporti o altro che attesti di aver già posseduto un cane e nemmeno certificati o simili di altri corsi di formazione, in entrambi i casi né dall'estero né da altri cantoni. Questa esclusività non è un po' problematica, gliela pongo così. Con la mia patente conseguita a Camorino io posso viaggiare sulle strade di Bellinzona ma anche di Oslo o di Atene e il cane invece no.
Certo, può essere vista come una cosa esclusiva, c'è da dire che Il corso, come noi lo forniamo, l'abbiamo pensato, è relativo alla normativa svizzera e in particolare ticinese, quindi ci sono delle peculiarità che la persona che si trasferisce da Oslo non aveva. L'altra cosa è, sono sempre informazioni utili per chiunque, il costo e l'impegno non è come fare una nuova patente, ecco, è limitato, e quindi si può dire che il non riconoscere sia comunque qualcosa di proporzionale, anche considerato il fatto che sono poche le attestazioni ufficiali.
Prevista anche una multa di 150 franchi per la mancata frequenza del corso.
Ora di nuovo all'estero, nel Regno Unito, dove l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham ha ottenuto l'appoggio della maggioranza dei deputati laburisti per succedere a Keir Starmer quale leader del partito e di conseguenza prossimo primo ministro. Burnham dovrebbe entrare in carica già il prossimo 20 luglio, ma ci racconta di più da Londra Giancarlo Ciccone.
Parafrasando Bertolt Brecht, viene spontaneo dire l'irresistibile ascesa di Andy Burnham. Con 322 deputati laburisti che lo appoggiano, salvo qualche ritocco, i giochi sono fatti. Il 20 luglio Burnham sarà il nuovo leader del partito laburista e quindi il nuovo premier del Regno Unito. La sua posizione è blindata e chi avrebbe ora il coraggio di mettersi contro l'ex sindaco di Manchester, 56 anni, che ha spodestato con un colpo di stato politico, secondo la stampa, il primo ministro eletto Keir Starmer. Eppure sono ancora in tanti che si chiedono chi è esattamente Andy Burnham. Finora ha parlato poco, ha promesso la devoluzione dei poteri alle comunità locali, soprattutto al nord, per un riequilibrio dei poteri tra il sud ricco e il nord povero. Burnham si presenta come un campione della soft left, la sinistra moderata, tra il centrismo e la sinistra radicale. Eppure anche tra i laburisti c'è chi lo critica di opportunismo in primo luogo, cioè cambiare secondo il vento che tira, e poi di retorica populista riguardo al nord. E poi ancora trasferire metà del governo da Londra a Manchester rischia di spaccare il paese in due. Ma non c'è dubbio che questo è il momento di Burnham. I partiti di opposizione stanno già affilando i coltelli, ma perfino l'attuale premier Keir Starmer, letteralmente cacciato da Downing Street, ha fatto buon viso a cattivo gioco quando ha dichiarato: Andy è l'uomo giusto per il paese.
Questa notte è arrivato a Londra al British Museum l'arazzo di Bayeux. L'opera, ricamata 1000 anni fa su una striscia di lino di 70 metri, raffigura la conquista dell'Inghilterra da parte dei normanni. Sarà esposta al pubblico a partire da settembre. Si tratta di un prestito straordinario della Francia al Regno Unito che ha suscitato parecchie opposizioni. Ci dice di più Bettina Müller.
I normanni che preparano e armano le navi, attraversano la Manica, sbarcano in Inghilterra senza incontrare resistenza e poi, guidati da Guglielmo il Conquistatore, sconfiggono gli anglosassoni nella famosa battaglia di Hastings del 1066. Tutto questo illustrato nel preziosissimo lavoro di ricamo con fili di lana di 8 colori diversi da abili mani di un millennio fa. L'arazzo, esposto trionfalmente pochi anni dopo nella cattedrale di Bayeux, è rimasto da allora in Normandia. Per il presidente francese Macron, il prestito di 9 mesi all'Inghilterra di questa straordinaria opera d'arte è un segno di fiducia e di amicizia tra la Francia e il Regno Unito, al quale il British Museum ha risposto con un'installazione luminosa sulle scogliere bianche di Dover, che guardano verso la Francia, su cui si legge un grande merci. Eppure i timori che il trasferimento dalla Normandia a Londra di un'opera tanto fragile possa danneggiarla avevano portato a una petizione sottoscritta da autorevoli firme del mondo dell'arte che chiedeva di bloccare l'intera operazione, senza riuscirci. L'arazzo è stato collocato in una cassa mantenendo pieghe, temperatura e umidità uguali a quelle del museo in Normandia. Cassa con l'arazzo posta in una gabbia metallica e fatta passare nel tunnel sotto la Manica e poi trasportata nella notte fino a Londra, scortata dalla polizia.
E con questo è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.